Cominciamo questa sera, buonasera a voi, quindi una parte breve del Salmo 136-135, questo 136-135, il cosiddetto grande Hallel, che sarebbe questa litania di ringraziamento, di riconoscenza nei confronti del Signore, delle sue opere, sia della creazione sia della salvezza. E noi prendiamo un pezzetto centrale di questo salmo, pochi versetti, partiamo dal versetto 10, cioè quando comincia il salmista riconosce le grandi opere di Dio nella salvezza, nella liberazione del popolo dalla schiavitù dell'Egitto, e fino appunto a quando lo guida nel deserto. Quindi 10-16, pochi versetti, giusto per introdurre un po' in questo clima di grande senso di gratitudine, di ringraziamento al Signore per la sua fedeltà, perché il suo amore è per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Possiamo pregare insieme. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché il suo amore è per sempre. Da quella terra fece uscire Israele, perché il suo amore è per sempre. Con mano potente e braccio teso, perché il suo amore è per sempre. Divise il Mar Rosso in due parti, perché il suo amore è per sempre. In mezzo fece passare Israele, perché il suo amore è per sempre. Vi travolse il faraone e il suo esercito, perché il suo amore è per sempre. Guidò il suo popolo nel deserto, perché il suo amore è per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo salmo ci invita a fare memoria, una memoria grata, una memoria capace di attivare costantemente non soltanto la consapevolezza, ma anche il radicamento nelle opere che Dio compie per noi, perché questa memoria possa diventare anche non soltanto motivo di lode, di ringraziamento, ma anche una sorta di trampolino, si potrebbe dire, per impegnare, per coinvolgere, attivare la nostra risposta nella vita quotidiana, un po' uno dei sensi della liturgia della messa, no? Che appunto che non è soltanto un momento di Eucaristia, di ringraziamento, ma appunto anche poi un'occasione per rinnovare il nostro impegno nella vita cristiana, nella testimonianza, nella positività, nell'essere costruttivi, capaci di dinamiche di riconciliazione con le persone intorno a noi. Bene, questa sera noi ci dobbiamo occupare della liturgia eucaristica. Vi dico subito che molto probabilmente non finiremo stasera e quindi faremo anche il 9 di giugno, martedì 9, perché il 2 no, il 2, festa, quindi credo che appunto che il 9 dovremmo finire. Allora, siamo quindi arrivati alla seconda parte appunto della struttura della Santa Messa, la liturgia eucaristica. E anche qui, come abbiamo visto per quello che riguarda la liturgia della parola, anche qui dobbiamo fare un piccolo passo indietro se vogliamo capire anche un po' il senso di questa liturgia, da dove viene, dove nasce, in che contesto viene fuori la liturgia eucaristica, che poi evidentemente ha nel corso dei secoli alcuni aggiustamenti, ma sostanzialmente rimane un po' sempre la stessa, anche se appunto con qualche cambiamento. E anche la liturgia eucaristica, che poi è la parte maggiore, no, della messa, la parte più lunga, addirittura noi identifichiamo eucaristia con messa, usiamo le parole come un sinonimo, non diciamo la parola, diciamo l'eucaristia, quindi insomma, no, per dire che quindi è veramente la parte maggiore e anche la parte forse per certi aspetti, come vedremo, più originale, anche se appunto il contesto nel quale nasce la liturgia eucaristica è il contesto giudeo-cristiano, cioè è un contesto legato a una cultura spirituale, una modalità di preghiera insieme, in termine tecnico si chiama l'eucologia, cioè un modo di dire bene, di benedire e di appunto di celebrare l'amore di Dio, che è di tipo ebraico, no? Quindi è proprio a questo contesto della tradizione ebraica che noi dobbiamo diciamo fare riferimento. Già gli episodi evangelici ce lo dicono, no? Perché sappiamo che la nostra celebrazione eucaristica è una rivisitazione, è una, diciamo, una specificazione di quei racconti che noi chiamiamo i racconti dell'ultima cena, immediatamente precedenti alla passione di Gesù, anziché, diciamo, già fanno parte del racconto del mistero pasquale di Gesù, no? Quindi già lì noi vediamo che c'è un collegamento più o meno diretto con la tradizione giudaica. Poi questa celebrazione che Gesù ha vissuto in questa cena speciale, particolare, è la cena pasquale oppure è una cena che preparava la cena pasquale? Su questo ci sono diverse interpretazioni, adesso non siamo qui a entrare su queste questioni. Quello che a noi interessa è renderci conto che c'è uno strettissimo legame tra quella che si chiama il pasto rituale della Pasqua ebraica, cioè il Seder, e la nostra celebrazione, no? Quindi c'è la cosa fondamentale che adesso approfondiamo è proprio il legame tra queste due celebrazioni e perché noi in qualche modo abbiamo appreso e abbiamo fatto nostro il modo di celebrare la Pasqua della tradizione giudaica, e questa è la cosa forse più interessante, no? Appunto questa celebrazione è una celebrazione molto specifica che non si svolge nella sinagoga, si svolge nella casa, no? È un pasto rituale, è una cena organizzata secondo un ordine preciso, legato a certi cibi, legato a certe preghiere, legato anche ad alcune libagioni che vengono fatte, alcune diciamo preghiere legate alla coppa, al bicchiere di vino, che appunto diventa un vero e proprio rito domestico. Però comunque un rito, no? Infatti la stessa parola seder significa proprio questo, seder significa mettersi a sedere, significa ordine, quindi c'è una struttura che deve essere rigorosamente rispettata, no? Che cos'è appunto questo seder? È la cena rituale che ci viene descritta con tutti i dettagli del caso in Esodo 12. Esodo 12 racconta dettagliatamente come fare questa celebrazione. Noi questo testo lo leggiamo in modo particolare il Giovedì Santo, guarda caso, appunto, perché è il giorno in cui celebriamo l'istituzione dell'Eucaristia. Adesso noi evidentemente per ragione di tempo non lo andiamo a rileggere, però lì troverete tutte le prescrizioni necessarie, l'agnello, le erbe amare, il pane azimo, eccetera eccetera, e questa celebrazione è scandita poi nella struttura che viene ulteriormente chiarita nella tradizione ebraica anche da queste quattro libagioni, queste benedizioni sul vino, e infine sì, c'è la grande benedizione su Dio, no? Tutto questo avviene nella festa di Pasqua, quella che noi chiamiamo la Pasqua, la Pesah, che significa, come sappiamo, passaggio. Questa è una cosa che conosciamo già, però vale la pena brevemente ricordarle che cosa ricorda questa Pasqua? Un duplice passaggio, no? E cioè il passaggio è quello dell'angelo che... l'angelo sterminatore che passa sopra le case degli ebrei, quindi fa Pasqua, nel senso che non colpisce le case degli ebrei perché sono segnate dal sangue dell'agnello, e soprattutto, ancora più significativo, e vedremo per noi in modo molto particolare, il passaggio del Mar Rosso. L'altro passaggio, il passaggio del Mar Rosso, l'esperienza cioè di questo attraversamento, appunto di questa Pasqua, che porta dalla schiavitù, dall'essere sottoposti, sottomessi alla logica appunto di Faraone, alla possibilità della libertà e quindi verso la pienezza della propria umanità. A questa esperienza fondamentale, a questo evento speciale, l'evento fondatore, si unisce poi il dono della Torah, il dono della via, no? Che sarà di lì a poco presso il Monte Sinai. Quindi la Pasqua è l'insieme di questo, no? Perché tu sei stato liberato per diventare popolo di Dio. Come diventi popolo di Dio? Seguendo la via, seguendo la Torah. Che cosa significa questo pasto? Perché ci viene presentato con tanta dovizia di particolari? Allora, per poterci capire meglio dobbiamo usare i nostri meravigliosi mezzi tecnologici. E allora facciamo uno schema molto semplice, un'immaginaria linea del tempo, eh? Il tempo che scorre, che va magari in questa direzione qui, diciamo così, è il tempo della storia, cioè il tempo delle cose che avvengono, no? Dello svilupparsi delle cose nel loro ritmo più o meno così prevedibile. A un certo punto in questo schema della storia, in questo andare avanti della storia, si manifesta un evento unico e irripetibile, no? A un certo momento c'è un evento fondatore. Lo mettiamo qui e lo chiamiamo evento fondatore. Cioè Dio interviene nella storia con autorevolezza, con forza, facendo qualcosa di nuovo, di inaudito, facendo qualcosa che non dipende da noi, ma che è appunto un dono suo. Ed è esattamente il passaggio del Mar Rosso, no? L'evento fondatore per Israele è questa esperienza del passaggio del mare, il momento in cui Israele si trova in una situazione di strettezza, di pericolo mortale. Israele che, possiamo anche dire, non è ancora Israele, no? Perché sono popolazioni più o meno raccogliticce, che non hanno neanche un'identità propria, che non si identificano neanche con un capo, cioè fanno Mosè, sappiamo che fa una fatica a convincerli, tutta questa prima parte fino al capitolo 12 del libro dell'Esodo. Poi appunto in questa situazione Israele è schiacciato tra gli egiziani che sono alle sue spalle e il mare dall'altra parte, quindi una situazione che sembra senza via d'uscita, no? Una situazione mortale, no? E proprio in questa situazione estrema Israele sperimenta la liberazione, cioè il mare si apre e Israele passa l'asciutto, come sappiamo. Ecco, questo è l'evento fondatore, no? Ecco, Dio opera qualcosa di nuovo, di immeritato, di grandioso. Questo evento è un unicum nella storia, avviene una volta e basta, non si ripete più. Una tantum non vuol dire una volta ogni tanto, ma una volta e basta, non si ripete più. Ma che cosa avevano fatto gli ebrei il giorno prima della partenza? Che cosa avevano vissuto il giorno prima della partenza? Avevano vissuto appunto la cena secondo l'ordine che Mosè gli aveva dato, cioè attraverso Dio, quindi Dio stesso aveva dato al popolo l'ordine di realizzare questa cena, no? E quindi prima di questo evento, diciamo, tornando indietro, c'è questa esperienza che è la cena, questo pasto particolare, cena pasquale. Quando Dio dà le indicazioni per realizzare la cena pasquale, dice anche: questa cena sarà per te, questo giorno in cui celebri questa cena, sarà per te un memoriale. Sarà per te un memoriale. Quindi il punto di riferimento è questo legame tra l'evento fondatore, che avviene una volta e basta, è la cena pasquale che invece il popolo di Dio è invitato da Dio stesso a reiterare, a fare nuovamente, a ripetere nuovamente, no? A mettere di nuovo in campo attraverso questa specifica dinamica del memoriale, no? Che cos'è il memoriale? Su questo ci dobbiamo adesso soffermare, perché è il punto originale di questa idea, di questa modalità di vivere anche il rito, no? Il memoriale non è tanto il ricordo di quella cena che abbiamo vissuto quando eravamo in Egitto. Quindi non si tratta di ricostruire storicamente in modo fedele quello che era successo qui, quello che era successo in questa cena pasquale. Il memoriale è essere riportati liturgicamente, essere riportati da un punto di vista rituale all'esperienza del mare, all'esperienza della liberazione. Quindi ripetere questi i gesti della cena non è per rifare la cena pasquale, ma perché noi, da un punto di vista spirituale, siamo portati insieme a tutti i nostri fratelli ebrei che celebrano la Pasqua, non in Egitto, ma sul Mar Rosso. Siamo invitati a fare anche noi l'esperienza della liberazione del Mar Rosso. L'esperienza in se stessa avviene una volta per tutte, appunto nell'evento fondatore, no? In questo fatto, diciamo, unico, come dicevamo, no? Ma noi siamo invitati a partecipare a questo evento attraverso l'esperienza liturgica, cioè attraverso l'esperienza rituale, attraverso il pasto rituale, no? Siamo riportati all'esperienza del passaggio del mare, all'esperienza della liberazione, all'esperienza dell'evento di salvezza. Questa parola memoriale ha un senso tecnico, un significato specifico. Infatti qualcuno pensava o suggeriva di inserirla anche nella nostra celebrazione, no? Noi diciamo: fate questo in memoria di me. Ma il senso di questa memoria è esattamente questo, adesso lo vedremo facendo il parallelismo con la celebrazione cristiana, quella memoria non è soltanto ricordati di me, mandami una cartolina quando arrivi, ricordati di me, no, è molto di più di questo, no? È una esperienza unica, è un'esperienza specifica, cioè che mentre noi ricordiamo quelle parole, quei gesti, ci nutriamo di quel cibo, noi non siamo riportati a quella cena, siamo riportati all'evento di salvezza, all'evento salvifico. Questo è il memoriale. Celebrare un memoriale significa partecipare dell'effetto della salvezza che in esso si annuncia. E allora potremmo dire così che il rito profetico, questa cena pasquale, possiamo chiamarlo rito profetico, mette, è l'anticipazione dell'evento di salvezza. Rito profetico, ho detto anche anticipatorio, eh? Quindi questo momento particolare che si può reiterare, perché questa è la caratteristica, no? Che si può rifare, è un'anticipazione nella storia ed è un modo attraverso cui noi possiamo partecipare a quell'evento salvifico, no? Significa che il segno dell'agnello pasquale dato alla vigilia del passaggio del mare, quindi il segno della cena, non ha ancora esaurito tutte le sue risorse salvifiche. Le possibilità di salvezza sprigionate dall'evento fondatore, dal passaggio del mare, non si sono esaurite con quelli lì che ci sono passati realmente, no? Sono ancora attive queste possibilità. C'è ancora spazio perché altri vivano la stessa esperienza, eh? Anche noi, partecipando a questo rito, anche noi ebrei, partecipando a questo rito, riceviamo la salvezza. Questa è l'originalità, la genialità, veramente squisita, unica, di questo rito speciale che noi chiamiamo memoriale, con termine tecnico, no? Attraverso la scena rituale, non siamo riportati a quella cena consumata in fretta, con i fianchi cinti, quando eravamo schiavi, ma al momento della liberazione. Infatti nel Seder il bambino più piccolo, non so se sapete questa cosa bellissima, no? Appunto è tutto ritualizzato, ci sono anche delle domande che sono ritualizzate, che vengono, diciamo così, diventano una vera e propria catechesi sul senso di questa celebrazione, di questa cena e di questa notte. Allora il bambino più piccolo presente deve chiedere: perché questa notte è diversa da tutte le altre notti? Cioè, perché siamo qui e perché questa notte è unica, è diversa da tutte le altre notti? E la risposta sarà: perché fummo schiavi del faraone in Egitto e oggi siamo stati liberati. Oggi siamo stati liberati. Cioè oggi noi facciamo l'esperienza di passare il Mar Rosso, no? Quindi appunto questo legame, come capiamo, è molto forte, no? Compiamo il rito che anticipa la salvezza, il gesto profetico che dice ciò che è avvenuto e avviene nell'evento salvifico. Ecco, altra domanda che ci possiamo porre: perché abbiamo bisogno di fare questo, di reiterare questo rito, no? Se la salvezza è stata un evento unico e ripetibile, perché noi dobbiamo invece rifarlo ancora? È appunto perché su di noi il potere salvifico dell'atto, del gesto, dell'evento di salvezza non ha ancora manifestato tutte le sue potenzialità, no? Perché ancora noi facciamo fatica ad accettare questo evento salvifico, no? E alle volte, come succede appunto in Israele nel deserto, che cosa fa Israele nel deserto? Si lamenta, è scontento, vorrebbe tornare indietro, sogna le cipolle d'Egitto, come si suol dire, no? Esattamente, sono i segnali che ancora la potenza dell'evento salvifico non è stata completamente, non ha manifestato tutto il suo contenuto nella vita di Israele, no? È facile per Dio far uscire Israele dall'Egitto, ma è difficile per Dio far uscire l'Egitto dal cuore di Israele, come qualcuno dice, no? Ci è voluto una notte per far uscire Israele dall'Egitto, ci sono voluti 40 anni per far uscire l'Egitto dal cuore di Israele, seppure perché invece in realtà, appunto, come sappiamo, questo non è mai del tutto avvenuto, no? E se non fosse stato, questo è il commento che fa il padre Cesare Giraudo, famoso biblista e in particolare liturgista, se non fosse stato istituito il sacramento dell'agnello pasquale, quindi la cena, no? il seder di cui abbiamo parlato, le successive generazioni sarebbero state in balia dei loro successivi episodi di mormorazione e di disgusto. Quelle acque amare, no? Le acque di Massa Meriba, le esperienze di mormorazione, eccetera, eccetera, che appartengono a quel popolo, appartengono a tutti i popoli, appartengono a tutte le generazioni, no? E se quel sacramento non fosse stato istituito, noi saremmo rimasti in balia delle nostre mormorazioni e il passaggio del mare sarebbe stato confinato entro le sue coordinate spazio-temporali. Cioè, non sarebbe stato un evento universale di salvezza, ma sarebbe stato un evento legato solo a quella generazione, no? L'Israele delle generazioni, cioè l'Israele successivo, confuso e disperso, scopre pertanto di essere proprio lui l'attuale destinatario del segno profetico. È l'Israele vivente, è l'Israele attuale, il destinatario della cena pasquale. È quell'Israele che è invitato a partecipare alla cena pasquale. Quindi ogni generazione scopre di essere il luogo dove si può celebrare questa cena pasquale per poter sperimentare, per tornare a passare, non fisicamente ma realmente, nel sacramento, il Mar Rosso. Come il passaggio del mare con tutta la sua forza rinvia al segno profetico, dato alla vigilia, quindi questo ritorno in un certo senso indietro, così l'ultima cena d'Egitto, tramite la prefigurazione unica, rinvia al futuro immediato del giorno dopo, appunto all'evento fondatore, no? Quindi si crea un legame inscindibile, un legame strettissimo tra questi due momenti, l'anticipazione profetica del segno, l'anticipazione sacramentale e l'evento fondatore. L'anticipazione si può reiterare, si può ripetere, l'evento fondatore invece avviene una volta per tutte. Allora, non è difficile per noi dedurre come nasce la nostra celebrazione eucaristica, no? Che cosa fa Gesù nell'ultima cena? Prende una parte di questo rito, in modo particolare la parte relativa a uno o due di questi calici, poi c'era un altro, insomma, adesso su questo noi non ci soffermiamo, e il pane, e rende, identifica il pane e il vino quali segni anticipatori del suo corpo e del suo sangue che sarà di lì a poco donato per noi. Quindi il pane e il vino diventano i segni anticipatori, diventano il rito profetico, quello che abbiamo chiamato, di quello che sarà l'evento di fondazione, l'evento unico, l'evento salvifico, no? E dice così Gesù, no? Questo rito in cui io ho offerto il pane e il vino è anticipazione di ciò che succederà una volta sola sulla croce e con la tomba vuota. E voi, se volete partecipare della salvezza del mistero pasquale, se volete essere presenti a quell'evento irripetibile, fate questo, cioè questa cena, in memoria di me. Quindi capite, no? Che il collegamento è tra questi due momenti, ma La cosa molto interessante è che questo è un modo per sganciare l'unicità e la impossibile, diciamo, ripetizione dell'evento salvifico dal fatto che questo evento riguardi soltanto quelli che erano lì. In questo modo questo evento può riguardare tutti. Perché? Perché tutti possono partecipare al rito profetico, al rito anticipatorio. Quindi, dicendo, questo è il mio corpo che sta per essere spezzato per voi, questo è il calice della nuova alleanza del mio sangue, queste sono citazione più o meno precisa della prima lettera ai Corinzi, Gesù stabilisce un rapporto di comunione, ossia di intima comunanza e di reale partecipazione, intima comunicazione e reale partecipazione tra il segno del pane e del calice e l'evento della morte e della risurrezione. C'è un avvicinamento, c'è una sovrapposizione, c'è un legame di intima comunicazione e di reale partecipazione. Ogni volta che facciamo questo gesto, cioè il gesto del pane e del vino, torniamo al momento della salvezza, perché è memoriale del sacrificio unico e irripetibile di Gesù per tutti noi. Dopo la celebrazione noi acclamiamo, scusate, dopo la consacrazione noi acclamiamo: celebriamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Cioè, non diciamo partecipiamo all'ultima cena con te, Signore. No, non diciamo questo. Non vi accorgete? No, quindi non è semplicemente ritornare nel cenacolo, ma andare al Calvario. E questa è la caratteristica, no? Appunto, così come dicevamo per i giudei, non è tornare in Egitto, ma è andare sul Mar Rosso, no? Quello che abbiamo fatto non è ricordare l'ultima cena, appunto, ma la morte e la resurrezione di Gesù. Mistero della fede, diciamo, no? Questo è il mistero della fede. Celebrare la morte e la resurrezione di Gesù attraverso il ricordo della cena. Questo legame, non so se è abbastanza chiaro, no? Ma è molto molto importante questo aspetto, no? In attesa della tua venuta, adesso poi su questo del ritorno di Gesù Signore diremo ancora qualcosa. Quindi, ancora sentiamo il padre Giraudo che cosa c'ha da dire su questo argomento. Se Gesù non avesse istituito l'Eucaristia, l'evento della sua morte e risurrezione sarebbe rimasto isolato in quelle coordinate spazio-temporali che furono le sue. No? Sarebbe stato circoscritto a quella generazione lì, a chi c'era realmente, a chi era presente lì, no? Se Gesù non avesse istituito l'Eucaristia. E la Chiesa delle generazioni, cioè noi, le varie generazioni cristiane, non avrebbero avuto modo di tornare a immergersi salvificamente in quella esperienza. La celebrazione eucaristica è dunque per il cristiano, sia il cristiano inteso come individuo, sia come cristianità, cioè come comunità cristiana, come chiesa, la celebrazione dell'Eucaristia è il suo modo di tornare a quel mare che Gesù passò nella sua morte e resurrezione. No? La sovrapposizione tra il mare, il Mar Rosso, e il mare della morte e della risurrezione di Gesù, no? Di tornare a quel mare che Gesù passò nella sua morte e risurrezione. Essa, in sommo grado e a un tempo, è il suo Calvario e la sua Pasqua. Attraverso il battesimo il cristiano è stato immerso una volta per tutte nella morte e risurrezione di Gesù, ma non per questo è diventato perfetto. Israele ha passato il Mar Rosso, ma non per questo è diventato perfetto, no? Ecco. Ancora si disperde, ancora torna ad ammiccare nostalgico ai faraoni di turno, nell'illusoria ricerca di prosperità al loro servizio. Ognuno di noi ha il suo faraone che lo schiavizza e che lo attira nello stesso tempo, no? Per questo il ritorno al Calvario teologicamente si impone. La celebrazione eucaristica sarà così il suo domenicale e quotidiano andare al Calvario e alla tomba vuota. Un andare non fisico, ma nel memoriale, ossia attraverso la ripresa rituale del segno profetico del pane e del calice, attraverso un'azione figurativa, quindi un'azione ritualizzata, che avviene attraverso gesti e parole stabilite, fissate, quindi attraverso un'azione figurativa, che noi diciamo sacramento, sacramentale, ma in questa prospettiva assolutamente reale. Quindi l'evento di salvezza e il segno profetico sono entrambi indispensabili, e l'evento e il segno profetico, cioè la celebrazione sacramentale, è la nostra via, il nostro modo per giungere sotto la croce di Gesù. Assurto a eterno presente, questo è ancora Giraudo che parla, assurto a eterno presente, l'evento del Calvario, della tomba vuota, non si muove, è avvenuto una volta per tutte. È l'assemblea liturgica che attraverso la dinamica figurativa, ossia attraverso il sacramento, realmente si muove per venire ripresentata adesso, momento della morte e della risurrezione del Signore. Padre Gerardo diceva: noi con i nostri piedi teologici andiamo al Calvario, no? Era un modo per dire appunto che ci sono vari tipi di piedi, insomma, ecco. Ci sono anche i piedi teologici, cioè i piedi che evidentemente non sono i piedi dell'esperienza concreta, no? E non sono neanche i sensi, che pure invece sono implicati nella dinamica della celebrazione, no? Il mangiare, il toccare, il pane, bere il vino, eccetera, no? Però l'evento memoriale è appunto questo passaggio, questo scarto ad un altro livello. Un'ultima osservazione su questa dimensione del memoriale, che è molto, come avete visto, è una chiave di interpretazione di tutta la celebrazione, no? Noi capiamo il senso della messa attraverso questo approfondimento sul memoriale, no? Forse proprio da tutto quello che abbiamo detto finora noi capiamo perché si parla di sacrificio eucaristico. Soprattutto la tradizione cattolica spinge molto su questa cosa, no? Si parla del sacrificio anche nel rito, esplicitamente si parla di sacrificio eucaristico, no? Perché certamente esiste una dimensione conviviale molto importante nella celebrazione eucaristica, no? Appunto, si tratta di condividere un pasto, no? Quindi c'è una dimensione conviviale, fraterna, comunitaria, ben presente anche nei racconti, in cui la dimensione affettiva, non so, è presente in Luca quando Gesù dice: ho desiderato con un grande desiderio mangiare questa Pasqua con voi, o tutto il racconto di Giovanni, no, con Gesù che è pieno di dolore, di amarezza, dice: uno di voi mi tradirà, magnificamente rappresentato da Leonardo, no? Nella scuola degli affetti, eccetera, eccetera. Ebbene, queste dimensioni qui sono presenti, certamente, quindi una dimensione affettiva, conviviale, comunitaria, fraterna, ma non dobbiamo dimenticare che questa non è la dimensione fondamentale. La dimensione fondamentale resta quella sacrificale, cioè il riferimento di ogni celebrazione eucaristica all'unico sacrificio, precisamente attraverso i segni conviviali che Gesù la sera di quel giovedì, di quel primo giovedì santo, vuole lasciare alla sua Chiesa, no? È il sacrificio di Cristo, è il dono incondizionato sacrificio per amore e il dono incondizionato, la parte, la nostra possibile partecipazione a questo sacrificio, a questo dono incondizionato, la dimensione fondamentale, primaria della celebrazione eucaristica. Facciamo un altro piccolo passo avanti e poi ci fermiamo, perché forse le cose sono tante, un po' dense, eventualmente poi se c'è bisogno ci possiamo tornare un momento, e cioè che la celebrazione eucaristica non è solo un memoriale del passato, non è soltanto la dinamica che abbiamo segnato sulla lavagna, no? Quindi anticipazione e compimento e realizzazione della salvezza, è anche anticipazione del compimento definitivo, anticipazione degli ultimi tempi che culmineranno con il ritorno del Signore risorto e glorioso, quella che noi chiamiamo la parusia, che significa semplicemente presenza, arrivo, la venuta. La parusia è un termine ellenistico, cioè del greco ellenistico, che ha un'origine extrabiblica, diciamo così, politico, secolare, se vogliamo usare questo stesso termine, e indicava l'entrata vittoriosa del sovrano nella città, l'arrivo della parusia e l'arrivo del Signore. Il Signore vittorioso, no? Colui che ha vinto e che quindi viene a prendere possesso della città, appunto, no? La parusia è esattamente questo, il ritorno glorioso del Signore, no? I racconti biblici sappiamo che ci parlano spesso del compimento della storia, no? Che la storia ha una sua evoluzione che va verso un compimento. In particolare i profeti sono molto attenti a questa dimensione che chiamiamo escatologica, no? Delle ultime cose, degli ultimi eventi. E tra le varie immagini che sono utilizzate in modo particolare appunto dagli stessi profeti, una, forse la più bella e certamente la più famosa, è quella del banchetto. Guarda caso, ritorna all'immagine del pasto, no? Il banchetto, il grande banchetto, no? Cito più o meno a memoria, senza dover andare anche qui a prendere il testo in maniera precisa, Isaia 25, che tutti conosciamo e che leggiamo in vari momenti dell'anno liturgico, in particolare in Avvento. In quei giorni, che significa negli ultimi giorni, questi sono quei giorni, sono sempre gli ultimi giorni, in quei giorni Dio farà sul suo santo monte un banchetto di cibi succulenti, di vini eccellenti, e a questo banchetto affluiranno tutti i popoli della terra, no? Quindi questa visione di ricapitolazione intorno al monte del Signore attraverso una ricapitolazione gustosa, attraverso appunto l'immagine del grande banchetto. Che cosa fa Gesù nella sua vita terrena? Voi sapete che una delle cose che faceva Gesù, mangiava, gli piaceva mangiare, veniva accusato di essere un mangione e un beone, no? Lui stesso ce lo dice, è testimone di questa cosa qui, e veniva rimproverato non soltanto di essere un mangione e un beone, ma anche di frequentare a tavola gente che non avrebbe dovuto frequentare, no? Quelli che con cui non bisogna avere a che fare, perché altrimenti ci si contamina, altrimenti non si può, diciamo così, esercitare il culto, eccetera, eccetera, no? Allora Gesù nella sua vita terrena anticipa questo banchetto. Esattamente, no? I suoi comportamenti dicono che il tempo del compimento è arrivato, perché Gesù siede a tavola con tutti. Siede in questo banchetto con tutte le persone, anche con quelli che non avrebbero dovuto partecipare. Gesù è il compimento della presenza di Dio. Invita tutti al banchetto. Basta ricordare le parabole della misericordia, che tutte finiscono con un banchetto. In realtà è una parabola sola, ma comunque insomma adesso anche qui non entriamo nel dettaglio del racconto, ma se voi pensate appunto la parabola del padre misericordioso, un banchetto, e a questo banchetto chi ha invitato? Tutti, anche il figlio maggiore, che chissà se entrerà o non entrerà alla festa, no? Spezza il pane per tutti, fa partecipare tutti alla gioia del banchetto. Ecco, questo banchetto è esattamente anticipazione della parusia. È presenza reale di Dio in mezzo a noi, che ci chiama a partecipare a questa festa definitiva. E noi possiamo partecipare, vivere realmente, così come viviamo realmente la salvezza, per quello che abbiamo detto dal punto di vista sacramentale, riferendoci al discorso di prima, possiamo vivere realmente anche la condizione definitiva, sempre liturgicamente, evidentemente, no? Il contesto della liturgia è il luogo espressivo di questa condizione definitiva. Cosa avviene in effetti nella liturgia? Che noi godiamo in pienezza della salvezza, partecipando al banchetto eucaristico. L'immagine del Pantocrator, che troviamo nelle basiliche orientali, ma anche in tante chiese anche nostre, anche le basiliche medievali, pensate a Monreale, pensate anche a Pisa, per esempio, no? Adesso non entriamo nei dettagli di questa immagine, ma l'immagine del Pantocrator è l'immagine del Signore glorioso, del Signore che ritorna, è il Signore che non è il creatore, Pantocrator non è semplicemente il creatore, no? Ma è il Kurios, che viene alla fine dei tempi, in tutto il suo splendore, in tutta la sua potenza, no? Ed è esattamente l'abside della Chiesa. Sotto questa immagine si celebra l'Eucaristia, perché appunto è anticipazione di quella, di quella situazione definitiva, no? E noi siamo chiamati a partecipare, a contemplare, a entrare in questa condizione di benessere, di vita definitiva, no? In ogni messa noi siamo già in questo compimento, e questo è il contenuto, in genere, non sempre ma prevalentemente, è il contenuto di quella breve preghiera a cui nessuno fa caso, che il sacerdote dice dopo la comunione. Dopo la comunione la preghiera parla di questo, cioè parla dell'anticipazione di questa situazione di pienezza, dicendo noi che qui abbiamo vissuto in maniera anticipata il godimento del paradiso, lo vogliamo vivere nella vita, donaci la forza di vivere nella vita quotidiana, no? Quindi è anche poi evidentemente appunto anche questo senso di missione, no? Di essere appunto missi, mandati, come diciamo anche l'altra volta, no? Pregustiamo ciò che vivremo in pienezza, e per questo possiamo vivere da risorgere già ora. Noi siamo come quel malcapitato ferito dai briganti sulla strada della parabola famosa, no? Di cui il buon samaritano si sta prendendo cura. Siamo quel tale che nella locanda sta attendendo il ritorno, perché sa che tornerà, perché egli glielo ha promesso, no? Siamo in questa condizione, appunto, come diciamo talvolta, di già e non ancora, no? Appunto, tra la salvezza ricevuta e la salvezza non ancora compiuta, ma a cui noi possiamo partecipare, no? E la messa ha la forza del risorto vivo in mezzo a noi, no? Ci dona proprio la presenza appunto del risorto vivente in mezzo a noi, e noi diventiamo così, e di questo poi parleremo la prossima volta, corpo di Cristo nella storia. Questo sarà il tema che prenderemo in considerazione, l'ultimo aspetto, quello più che vedremo poi in maniera più dettagliata anche rispetto proprio al rito della preghiera eucaristica. Ecco. Questo
si vive diversamente la messa adesso.
Speriamo. Me lo auguro vivamente. perché questo poi sarebbe lo scopo, insomma, no? Cioè renderci conto un po' di
sì,
più, anche se poi appunto noi siamo sempre un po' sbandati come Israele nel deserto.
Insomma, no? Come mai tutto quel catechismo che c'è, non spiega, nessuno spiega
queste cose ai poveri bambini che ignari fanno la prima comunione, così
a noi,
no, per il fatto che sono cose non molto adatte ai bambini.
Dipende
anche molto da come si dicono, questo è vero, però poi succede che dopo non si dicono più, perché i bambini ci spiegano le cose basic e queste cose che invece sono quelle sostanziali, ma un po' più impegnative.
Sì, ma nel bambino rimane, eh? I bambini sono molto ricettivi, quindi...
Sì, sì, ci sono delle belle esperienze in questo senso.
L'unico anno di catechismo che mi ricordo è la quarta elementare in cui ci fu spiegata la messa. Il resto è nebbia, però questo è
da non so se ci sono delle cose, prego, però devi venire qui perché sennò
in queste celebrazioni domestiche chi presiedeva l'Eucaristia? L'anziano? Ah, l'anziano, quindi non era una cosa collettiva.
No,
diciamo,
no, no.
C'era sempre una figura
di autorità.
Ah, ecco.
C'era sempre una figura della comunità, okay. Sì, sì. Sì, sì. Che poteva essere un missionario, per esempio, oppure appunto il presbitero. Poi chiaramente niente a che vedere con l'episcopo anche, no? Niente a che vedere con il nostro. Ci abbiamo 2000 anni di storia sulle spalle.
Sì. Sicuro, io sono più più in forma prosaica, di storica, comunque magari può servire. Non so bene esattamente, no, per mia ignoranza, quando diciamo questa forma, la messa, questo aspetto che è fondamentale, no, per il cristianesimo, per il cattolicesimo, diventa, diciamo, si consolida e prende una forma definitiva, non dico, ha delle trasformazioni immagino nel corso del tempo, però quando è che comincia a essere veramente così significativa nel corso dei secoli?
Significativa lo è da subito.
Da subito.
Da subito. Il racconto, lo dicevamo l'altra volta, il racconto dei discepoli di Emmaus, capitolo 24 di Luca, è una rappresentazione del rito eucaristico, del rito, con la liturgia della parola e la liturgia dell'eucaristico, no? C'erano tutti e due. Quindi se come accreditato, anche se non abbiamo certezze, Luca è tra gli anni 70 e gli anni 80, quindi già in quell'epoca è definito in maniera esplicita. Poi i primissimi racconti sulla fratio panis, cioè sullo spezzare del pane, che poi diventerà Eucaristia, li abbiamo già dalla metà del primo secolo. Giustino racconta, nella sua apologia, racconta come si svolgeva questo rito, si svolgeva nelle case. E sostanzialmente era così, poi le parole consacratorie, l'ordine preciso, adesso vedremo la prossima volta la struttura della liturgia eucaristica, il prefazio, il santo, la consacrazione, eccetera, questo evidentemente non sappiamo, cioè non era già così, però sappiamo senz'altro che già nel terzo, quarto secolo, questa struttura già è definita. Insomma. Le prime preghiere eucaristiche, che in termine tecnico si chiamano anafore, le anafore eucaristiche, non le anfore, come diceva quello all'esame di sacramentale, poi sono le anfore eucaristiche, sì, quelle dell'ultima, di Cana, ma quella è un'altra cosa, insomma, vabbè. Ecco, no. Le anafore sono già appunto nel terzo secolo, ci sono già le anafore di Ippolito, fine secondo, terzo secolo, quindi molto molto presto, sono molto belle, sono bellissime.
Sì, sì.
Anche dopo questa spiegazione così dettagliata, circostanziata, storicizzata, insomma mi sembra che sia veramente un grande mistero. proprio un mistero, mi sembra una cosa così a volte inverosimile, così fuori dall'ordinario, che proprio i discepoli di Emmaus ci devono venire in aiuto, perché lì c'è scritto lo riconobbero. Allora, cosa hanno visto, cosa hanno capito, cosa hanno intuito? Io penso che dobbiamo, ecco, chiedere un po' anche la loro intercessione, perché magari siamo abituati a tante eucaristie, a tante, però a volte mi viene un sussulto di consapevolezza, di coscienza, sembra una cosa proprio fuori da qualsiasi logica, da qualsiasi, ecco, spiegazione.
Manca un pezzo,
non ci io non ci sono.
Cioè, la prossima volta capiremo meglio, forse, spero, il legame tra l'Eucaristia, ostia consacrata, e l'assemblea, la comunità, no? Il corpo di Cristo. Che cos'è il corpo di Cristo? Questo sarà un po' il tema che prenderemo in considerazione. E lì forse capiremo meglio il senso anche del motivo del rito, perché facciamo la celebrazione eucaristica, no? E questo è un aspetto. L'altro aspetto, appunto, tu facevi riferimento a Emmaus. Tutto questo avviene, il riconoscimento avviene dopo l'interpretazione della scrittura, no? Cioè è la luce che Gesù, il sommo esegeta, no? Getta sul mistero pasquale, sugli eventi della Pasqua, appunto, sui fatti della Pasqua, è questa luce che permette loro poi di vivere diversamente il momento della cena, no? Ed è proprio è questa la chiave, diciamo, cioè la rilettura credente, credente nel senso cristiano, della scrittura permette di comprendere anche qualcosa del mistero dell'Eucaristia, sì. Sì, sì. Bene,
grazie.
Allora ci fermiamo qui e ci affidiamo fraternamente alla intercessione dei santi, oggi San Filippo Neri, grande santo, Filippo auguri,
grazie.
E anche e soprattutto all'amore del Padre e nello Spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica ora e sempre, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, buonanotte.
Grazie.
Grazie.
Grazie. Ci sarò per cui